Donna, soggetto.
È una giornata di sole. Il giardinetto è trascurato. A terra crescono sporadici ciuffi d'erba e un fico, mentre un cespuglio stecchito spunta fra le radici di un albero di cui si intravede solo il tronco. È uno spazio risicato che un muro grezzo di mattoni separa da una casa colonica. Una giovane donna coi capelli castani raccolti in uno chignon, la domestica di una famiglia borghese o della stessa pittrice, stende un asciugamano sul filo, dove già oscillano altri 5 capi di biancheria. Indumenti modesti, uno strofinaccio con le frange, mutandoni lunghi al ginocchio, come usavano le donne e gli uomini del 1900, l'anno in cui il quadro è stato dipinto. Il resto del bucato attende sul bordo di un vaso di fiori di terracotta. La donna, ignara di essere osservata, indossa un grembiule color cenere, sulla gonna marrone e la camicia scura. Sulle spalle ha il fazzoletto d'obbligo per le popolane, giallo paglia. La calda luce dorata e il rigoglioso fico rivelano che siamo in un paese mediterraneo. L'architettura della casa colonica ha un solo piano con le imposte verdi e l'intonaco crema, e siamo in Toscana. Anzi, ad Antignano, un borgo rurale oggi incluso nella periferia di Livorno. Eppure Elin Danielson veniva da lontano. Era nata 39 anni prima a Normaku, un villaggio vicino a Pori sul golfo di Botnia. A quel tempo la Finlandia era un granducato unito alla Russia, anche se godeva di una certa indipendenza e gli zar l'avevano avviata alla modernizzazione, costruendo ferrovie, canali e scuole. A 9 anni Elin era rimasta orfana del padre, morto suicida. Si prese cura di lei lo zio materno, che qualche tempo dopo le permise di trasferirsi a Helsinki, la nuova capitale, per frequentare la scuola di disegno, studiare i modelli antichi, il paesaggio, la prospettiva e l'applicazione della pittura su porcellana. Grazie a corsi privati di pittura a olio si specializzò in nature morte e figure. Nel 1883 ottenne dal Senato imperiale una borsa di studio che le permise di tralasciare la carriera di insegnante per trasferirsi a Parigi, dove già soggiornavano molti altri artisti nordici, fra cui una pittrice finlandese, Hélène Scherfbeck. Danielson frequentò l'atelier di Auguste Rodin, quindi nell'estate del 1884 si spostò in Bretagna, a Pont-Aven e Concarneau, dove una nutrita colonia di artisti dipingeva paesaggi en plein air. Quegli esperimenti sulla luce stimolarono anche lei. Da quel momento, ormai conquistata la libertà della metropoli, alternò ritorni in patria a soggiorni a Parigi e nelle capitali europee, Copenaghen, Berlino, San Pietroburgo, Firenze. Nel frattempo fece coppia con Gustav Vigeland, scultore norvegese, al quale rimase legata per 5 anni, fra il 1890 e il 1895. Cominciava a farsi apprezzare per i ritratti e le figure femminili in interni, come Dopo colazione del 1891, che raffigura una ragazza al tavolo con la trasgressiva sigaretta in bocca, o Sorelle del 1891, in cui le due giovani del titolo, sedute attorno all'immancabile tavolo col servizio da tè, sono intente alle attività femminili borghesi per eccellenza, una cuce, l'altra legge. Danielson tuttavia era interessata anche al mondo del lavoro e dipinse Raccoglitrici di patate, 1893, e Una ragazzina al forno, 1894. Nel 1896 però ottenne una nuova borsa di studio per studiare gli antichi maestri e tornò a Firenze per prepararsi all'ammissione all'Accademia. Era estate. Preferì trasferirsi sulla costa per prendere i bagni di mare, abitudine che andava ormai imponendosi anche al di là degli scopi curativi. Scelse Antignano, nei pressi di Livorno. Incontrò un pittore, 13 anni più giovane di lei, Raffaello Gambogi, allievo di Giovanni Fattori e legato ai post-macchiaioli fratelli Tommasi, che l'anno prima si era fatto conoscere con Emigranti, dedicato al soggetto italiano del momento, l'emigrazione di massa verso le Americhe. Nonostante la differenza d'età, d'esperienza e di vita, Elin e Raffaello si innamorano, si fidanzano e nel febbraio del 1898 si sposano. Si trasferiscono fra i Pucciniani di Torre del Lago. È un periodo felice per entrambi. Aggiornato da Danielson, Gambogi progredisce e lei ottiene riconoscimenti anche in Italia, tanto che un suo dipinto Estate viene acquistato dal re Umberto per 4.000 lire e un altro Sera d'inverno accettato alla Biennale di Venezia. Nell'autunno del 1899 contrae il tifo, malattia allora endemica in Italia, e trascorre la convalescenza ad Antignano. È allora che dipinge Il filo del bucato, o Sunny Day, che può considerarsi il seguito della lavandaia o bucato, con la stessa domestica, identica gonna e grembiule, benché il fazzoletto in testa sia rosso, al lavatoio, antico di pietra incastonato nell'ombra di un giardino incolto. Fra i mattoni del muro s'aggrovigliano cespugli e rovi. Gli stessi panni sono appallottolati sul bordo. Lei è intenta a strofinare e torcere un fazzoletto. E se questo quadro comunica la fatica del lavoro, l'altro solo l'indolenza di una giornata italiana. Fermo il fotogramma su questa immagine di serenità, in realtà ingannevole. Elin Danielsson Gambogi è guarita, ha successo, è soddisfatta della sua vita e di sé. Non può immaginare che fra poco andrà tutto in pezzi. Il marito la tradirà con la sua amica. Lei lo abbandonerà, fuggendo come un'eroina di Ibsen. Tenteranno invano di ricomporre matrimonio e sodalizio artistico. Lui avrà un crollo psichico, da cui non si riprenderà mai. Lei diventerà la straniera, moglie martire di un pazzo, e sicura invano in manicomio, e lotterà con la miseria per non farsi strappare ciò che le resta, la sua pittura. Morirà di polmonite, forse di spagnola, nel 1919, dimenticata. Non più finlandese, non davvero italiana, Elin Danielsson Gambogi aspetta ancora di essere ritrovata.